come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18:37 puntuali come sempre, per sentire le vostre opinioni. 800 24 00 24 è il solito numero per entrare in contatto con noi, dove andiamo poi a darvi il numero di messaggio SMS 349 238 6666. Andiamo ad iniziare con il TG2.
Berlusconi consegna le prime case a Onna, paese raso, simbolo raso al suolo dal terremoto. Le promesse le manteniamo, ora guardate al futuro con serenità. Influenza A, vaccino anche per donne in gravidanza e bambini, via libera del Consiglio Superiore della Sanità. Altri due casi gravi a Roma e a Mantova. Il nome di un locale di lap dance come sponsor su maglie e borsoni di una squadra allievi di ragazzi nel Trevigiano. Insorgono i genitori, i dirigenti non mollano, nulla di scandaloso. È morto a 57 anni l'attore Patrick Swayze e da tempo combatteva contro un cancro. Era diventato un sex symbol con i film Dirty Dancing e Ghost.
Ogni tanto bisogna ricordarlo, dopo i titoli dei telegiornali, che le 94 case sono state quelle consegnate oggi a Onna in Pompa Magna, che hanno scatenato così tante polemiche anche mediatiche e televisive, sono interamente realizzate con soldi della Croce Rossa per un investimento pari a 4 milioni di euro più 1 milione e rotti per le opere di urbanizzazione, tutto gestito dalla provincia autonoma di Trento, che si è occupata di reperire le ditte e di vigilare sui lavori per tirare sulle abitazioni, cioè i prefabbricati. Soldi della Croce Rossa e, come dire, ideazione e realizzazione della provincia di Trento. Andiamo a sentire Studio Aperto.
Consegnate a Onna le prime abitazioni agli sfollati del terremoto. 94 villette e un asilo. Berlusconi inaugura il nuovo villaggio. Abbiamo mantenuto la promessa, dice. Adesso guardate al futuro. Prima neve sulle Alpi, anche a bassa quota. Il maltempo non molla. Piogge, allagamenti da nord a sud. Le immagini in diretta di una tromba d'aria in Sicilia. Influenza, un 35enne ricoverato in rianimazione a Mantova dopo un viaggio in India. Controllati, familiari ed amici. Grave anche un commercialista 40enne di Roma.
No, veramente, non mi va, ho anche un mezzo appuntamento al bar con gli altri, non... Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo, in controluce, voi mi fate, Michele, vieni di là con noi, dai. E io, andate, vi raggiungo dopo. Vengo. Ci vediamo là. No. Non mi va, non vengo.
Scena mitica di Ecce Bombo, perché ogni tanto poi i politici fanno tornare in mente certe cose. Vengo, non vengo, mi si nota di più se ci sono oppure se non ci sono. E poi Dario Franceschini oggi ha deciso di non esserci, di non andare a una puntata di Porta a Porta la prossima settimana, causa scandali della puntata di stasera. Berlusconi che ha fatto togliere, secondo Franceschini, Ballarò, eccetera, eccetera. Franceschini, Moretti.
Ho comunicato a Vespa che non parteciperò alla puntata di Porta a Porta della prossima settimana. Ho letto che la mia presenza avrebbe in qualche modo bilanciato, rispettando la par condicio, la puntata in prima serata di questa sera, con conseguente stravolgimento dei programmi, la sospensione di Ballarò. Io non voglio in nessun modo essere usato e rendermi complice di questa idea inqualificabile della RAI, che dovrebbe essere un servizio pubblico, di trasformare il dolore in spettacolo.
Trasformare il dolore in spettacolo. Dunque, secondo Franceschini, la puntata di stasera di Porta a Porta è già decisa, sarà la trasformazione del dolore in spettacolo. Come sapete, la politica italiana spesso è fatta di battute fulminanti, di battibecchi, di risposte secche mandate alle agenzie di stampa per comparire. Sono stato colpito da una di queste comunicazioni della politica quotidiane da parte di Antonio Di Pietro. Minzolini o Vespa, dice Di Pietro, stanno al giornalismo come la sedia elettrica alla vita umana. Minzolini o Vespa stanno al giornalismo come la sedia elettrica alla vita umana. Allora uno pensa, insomma, sia Franceschini che non vuole andare a Porta a Porta e pensa che Porta a Porta sia una sorta di megafono del Premier, sia Di Pietro sono degli avversari acerrimi di Vespa e di Porta a Porta. Ebbene no, sono stati presenti per esempio Di Pietro 14 volte nelle ultime due stagioni e in altre innumerevoli occasioni anche Franceschini.
Scusi, lei che c'ha tutta la televisione in mano. E non ho sbagliato nome, pensi un po'.
In 15 anni non è mai stato trovato
posso rispondere.
Una persona
può
che ha passato i verbali.
Può rispondere a me?
Ma certo.
Ma il problema è che il cittadino è venuto a sapere che c'è un'indagine su un politico in carica o che quel politico in carica ha commesso un reato grave.
Dario Franceschini, segretario del Partito Democratico, ospite stasera di Porta a Porta.
Devono fare una regola che se vanno al governo devono risolvere il conflitto di interessi.
Ma lei per Soru in Sardegna non voterebbe?
Eh?
Lei non voterebbe per Soru in Sardegna?
Buonasera al pubblico di Porta a Porta, bentornato a Dario Franceschini, segretario del Partito Democratico.
Ripeto, Di Pietro 14 volte nelle ultime due stagioni, Franceschini un paio di volte nell'ultimo anno, forse meno. Di un anno. Detto questo, da parte mia concordo nella maniera più totale con quanto rivelato, con quanto detto questa mattina alla stampa da Enrico Mentana. Il problema, dice Mentana, non è che si facciano interventi dell'ultimo minuto sui palinsesti, cosa che si è sempre fatta, per esempio per una tragedia o un congresso di partito. No, qui stiamo parlando di tutt'altra cosa. Occorre far vedere qualcosa al paese, che lo Stato è vicino, e cosa si decide? Di costruire su una trasmissione apposta, il che riporta una TV edificante e consolatoria, una televisione che si credeva, nonostante tutto, appartenere ad altri paesi. Televisione il cui scopo consiste nel mostrare che lo Stato esiste, fa qualcosa, si occupa del popolo. Una cosa mai vista. D'altra parte, lo sapete, siamo in pieno regime berlusconiano.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra.
Dalla Resistenza si sentono ogni giorno tantissime voci. Oggi abbiamo scelto Antonio Di Pietro, eccolo qui.
Questa informazione a reti unificate, voluta dal Presidente del Consiglio, dimostra che siamo di fronte a una dittatura mediatica di regime. Purtroppo aggravato dal fatto che l'opposizione, soprattutto quella del Partito Democratico, quando ne aveva la possibilità, non l'ha impedito.
Presidente, ha visto le case all'interno? Che cosa c'è? Ha visto? Che cosa c'è?
Dotate di tutto, dai bicchieri alle pentole, gli asciugamani, lo shampoo, il sapone, il dentifricio, i beni alimentari di prima necessità, la carne, il frigorifero con tutto il ben di Dio.
Promessa mantenuta quindi?
Promessa mantenuta, promessa ardita, e lo sapevamo, ma grazie a Dio mantenuta.
E qualche protesta c'è stata, insomma, ha sentito,
no,
qualcuno l'ha contestata?
Di quei paesi su cui ancora non siamo arrivati, ma ci vuole del tempo. Noi le promesse per quello che abbiamo indicato che si poteva fare le stiamo mantenendo.
Le scuole apriranno il 21 anche qui?
21 assolutamente, anche questo sarà un grande risultato.
Il ben di Dio dentro le case, dentro i frigoriferi delle case consegnate, un'altra delle perle del Berlusconi di questi giorni. 800 24 00 24, nonostante tutte le polemiche su Porta a Porta, sarà sulle sedie bianche di Bruno Vespa, Piero Sansonetti, direttore dell'Altro, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Allora, Sansonetti, ti dico subito che io non sopporto le persone un po' ipocrite, secondo me. Per carità, la politica è fatta di tante cose, anche di ipocrisie e di contraddizioni. Però oggi Di Pietro ha detto delle cose molto pesanti su Vespa e su Minzolini, parlando di sedia elettrica. Stanno al giornalismo come la sedia elettrica alla vita umana. Franceschini ha detto che non andrà Porta a Porta perché sarebbe, non vuole fare la parte di quello che compensa una messa in scena, eccetera eccetera. Qualcuno ha fatto un conto: negli ultimi due anni Di Pietro, lei sarà stato presente anche più volte, è stato per ben 14 volte a Porta a Porta. Se Vespa gli fa così schifo, non si capisce perché perché poi ha parlato in quel modo. Lo stesso Franceschini più volte è stato presente. Non è un po' una contraddizione questa, secondo lei?
Guardi, io le dico la verità, se dobbiamo contare le contraddizioni qui ci suicidiamo tutti, perché la politica italiana, soprattutto in quest'estate del 2009, ha dato un esempio di contraddittorietà che è clamoroso e che lei ed io dovremmo metterci a piangere, perché noi giornalisti, noi intellettuali, voglio dire una cosa più grande, la borghesia, sembrano tutti scomparti, perché non si può fare quello che lei ha detto, non si può neanche, io si figuri, pure se non è di sinistra, negli ultimi tempi ho qualche simpatia per Fini, che mi sembra l'uomo politico più, però non si può, come ha fatto per esempio oggi l'Unità, dopo aver detto che è fascismo la querela di Berlusconi all'Unità, sì, dire che c'è la riscossa perché Fini ha querelato Feltri, perché proprio la contraddizione è considerata la cosa più semplice, la stessa azione, perché Fini e Berlusconi, diciamo, sono tutte e due rappresentanti delle istituzioni, entrambi coperti dal patto Alfano, e infatti io penso che nessuno dei due avrebbe dovuto querelare, perché se uno è protetto da un patto dal lodo Alfano dovrebbe, sì, essere protetto e protegge, cioè dovrebbe essere bilaterale, diciamo, quindi io credo che hanno fatto malissimo tutte e due a querelare, ma se penso che hanno fatto malissimo, hanno fatto male tutte e due, anche se ovviamente Fini mi sta più simpatico di Berlusconi. È la stessa cosa, non si può andare 14 volte da Vespa e poi dire che io penso che Vespa sia un buon professionista, penso che Porta a Porta sia una trasmissione di maggioranza, e perché purtroppo Rai è lottizzata ed è una trasmissione fondamentalmente di maggioranza, così come Ballarò è una trasmissione fondamentalmente del
di opposizione,
PD.
Sì.
Del PD, è proprio di quel partito.
Sì, 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 un po' è così.
Purtroppo i partiti, diciamo, hanno la RAI in mano e ognuno se ne prende un pezzettino. Io penso sia una pessima cosa, perché dovrebbero essere i giornalisti a avere in mano la RAI, l'informazione e tutto quanto. Però dopodiché cosa devo fare? Suicidarmi?
Cioè ha deciso di andarci lo stesso. Ha deciso di andarci
lo stesso. Sono favorevole al capitalismo, diciamo, però non è che allora non cammino per strada perché dico è un sistema capitalista, non è che non mi compro la Vespa perché dico è del viaggio di quel mascalzone di Colaninno. Dopo si vive e si combatte e si fa politica. Se a me mi invitano a dire la mia opinione, naturalmente so come funzionano queste trasmissioni, le possibilità di fare contraddittorio reale con gli uomini politici, specie quei leader più prestigiosi come oggi Berlusconi, ma ieri Prodi o Veltroni,
ma anche Veltroni,
è quasi impossibile,
sì, certo.
È quasi impossibile, però è il nostro mestiere, che vuol dire che non ci vado? Io penso che sarebbe uno sbaglio comunque, ma è come dire, badate che in questo paese siamo al fascismo, non è vero che siamo al fascismo. Siamo in un paese dominato, per quello che riguarda l'informazione, da un triopolio, quello di Berlusconi, quello di De Benedetti e quello dell'RCS, che hanno in mano praticamente tutta l'informazione italiana. E dopodiché io sono fra quelli che dico che è una pessima cosa, però non è che mi suicido e addirittura per far dispetto al triopolio scompaio, mi metto sotto, oppure sono...
Senta, ma che le hanno detto della trasmissione di questa sera? Come sarà organizzata?
Ma non lo so, io sono...
Lei ha accettato, punto e basta, che gli frega?
Conosco come funziona, io fra l'altro sono collegato perché vi dirò una cosa, non so se è grave, io sono in vacanza.
Beato lei.
Sono in Sardegna, quindi mi collegherò io ho anche detto quando mi hanno invitato, guarda, non posso, in Sardegna. Mi hanno detto che c'è una possibilità di collegarsi da Olbia, mi collegherò. Quando mi faranno parlare, credo poco, parlerò, dirò le cose che penso, proverò a dire al Premier che io non è vero che sono del tutto convinto di come stanno andando le cose in Abruzzo, e se avrò la possibilità spiegherò perché. Penso anche che spiegherò che comunque mi è sembrata una pessima iniziativa quella di cancellare Ballarò, perché
certo.
Non capisco perché si...
Secondo lei è decisa da Berlusconi o no?
Beh, insomma, certamente Berlusconi allora avrebbe dovuto dire non sono d'accordo, mi sembra una pazzia. Invece no, e comunque, quindi parlerà praticamente a rete unificata, e l'unica a fargli opposizione sarà il Milan, che giocando col Marsiglia gli leverà un sacco di ascoltatori.
Oppure la Juventus.
Vabbè, la Juventus però non è un po' fare.
No, certo. Il Milan, la partita del Milan non l'ha potuta rimandare, diciamo, quella è difficile.
Che mi dispiace non poterlo vedere, fra l'altro dovendo andare a Porta a Porta, però davvero non bisogna che... fare lotta politica come si fa la lotta politica sulle cose serie, importanti, in maniera seria. E io spero che questa manifestazione per la libertà di informazione del 19, io ci andrò, però io voglio che sia una manifestazione contro il triopolio, e che dica, che non può tutta l'informazione essere coperta da tre gruppi.
Ma adesso, a parte il Triopolo, eccetera, ma che senso ha una manifestazione? Lei ha detto che ci andrà, va bene, per carità, non stiamo a discutere di questo. Ma insomma, oggi leggo Antonio Polito su Riformista, dire, ma insomma, sostenere che in Italia è in pericolo la libertà costituzionale di essere informati è una balla grossa come una casa.
Io ho fatto molte manifestazioni senza pensare che fossimo sull'oro del fascismo, quindi ne posso fare un'altra senza pensare. Non è che si fanno manifestazioni solo quando si pensa di essere caduti nella
dittatura. Lo spirito di quella trasmissione è un po' quello, no, e di quella manifestazione è un po' quello.
Lo spirito di quella manifestazione credo sia sbagliato se diventa una manifestazione contro il berlusconismo e basta, diciamo così.
Ma che vuole che sia, Sanzonetti? Diciamo la verità.
Io invece ci vado per chiedere che non sia bello, per chiedere che io penso che bisogna trovare un modo per rendere più libera l'informazione in Italia, perché l'informazione in Italia non è molto libera e non è molto completa, perché è del tutto subalterna alle potenze economiche, diciamo così, e alle potenze politiche, mentre in altri paesi è molto più libera. Ho vissuto 3 anni negli Stati Uniti, devo dire che l'informazione era molto più libera, poi dopo non è che lì non ci fosse, diciamo, però era più libera, più vasta, c'erano più voci, c'erano... Io credo che noi dovremmo porci il problema di come possiamo arrivare a un modello di informazione simile al migliore che c'è, che credo sia
con la privatizzazione della RAI, lo dico io.
Di questo non ne sono sicurissimo, penso che ci siano anche forme diverse e vie diverse. Credo, le dico la verità, che quello che fa lei e quello che faccio io è molto poco, e che noi giornalisti dovremmo cercare di uscire un po' da questa condizione che abbiamo da 15 anni, da 20 anni di rassegnazione, diciamo la verità. Per questo non sono contrario alla manifestazione. Certo, se la manifestazione è un gruppo di giornalisti De Benedetti che sfila contro i giornalisti di Berlusconi, beh, allora è una buffonata.
Vedremo. Grazie dalla Sardegna a Piero Sanzonetti. 18:55:30, ci sono 30 secondi. Luigi da Milano, buonasera.
Buonasera a lei, dottor Cruciani.
Dica. Senta,
io volevo intervenire sulla trasmissione di Porta a Porta semplicemente per evidenziare che quando uno fa un qualcosa di bene è il suo dovere, per cui trovo veramente curioso che qualcuno vada a farsi vanto di un lavoro che deve fare. Perché il governo Berlusconi, l'attuale e i precedenti da lui guidati, non hanno nulla che dire sui precedenti terremoti dove le baraccopoli sono tuttora presenti nel nostro Stato? Solo questo voglio dire. Stasera almeno, quando è che ci sarà la trasmissione, che dica le cose non fatte, non quelle fatte, perché io quando vado nel mio lavoro tutto ciò che faccio è voglio dire le mie mansioni e lo stipendio che percepisco, nulla di più, non devo farmi trasmissione.
No, ma Luigi, la ringrazio, adesso abbiamo il giornale radio, è un po' quello che sostiene Mentana, non esiste il fatto che lo Stato costruisce su una trasmissione apposta per mostrare che fa qualcosa, che si occupa del popolo e che ottiene un risultato. TG3.
50 deputati ex AN a Berlusconi, eviti il cortocircuito nel PDL, Fini, querela Feltri, risponderò in sede politica e giudiziaria. Prime case agli sfollati abruzzesi, Berlusconi promessa mantenuta, ancora migliaia alle persone senza un tetto. Polemica sul premier a Porta a Porta dopo lo slittamento di Ballarò e Matrix, Franceschini, non andrò da Vespa, non sarò complice. Dopo l'ONU anche l'Europa dice no ai respingimenti dei clandestini in mare. Il commissario Barrò invita tutti i paesi alla solidarietà. Condannati a Verona 4 dei 5 giovani accusati di aver ucciso un ragazzo a calci e pugni. 50 anni di carcere complessivamente. 2 anni e 6 mesi di carcere per i 2 operai accusati di aver riversato liquami nelle acque della Grotta Azzurra di Capri. Sponsor a luci rosse per una squadra di ragazzini vicino a Treviso, si ribellano i genitori, non è educativo.
Intanto un ascoltatore ci avvisa, notizia dell'ultimo minuto, eliminato anche il film Transformer su Italia 1, andiamo a sentire Sky.
5 mesi dal sisma in Abruzzo, Berlusconi consegna le prime case a Onna.
Bufera su Porta a Porta, Franceschini declina l'invito per la prossima puntata.
L'attacco di Feltri a Fini, parte la querela per il direttore del giornale.
Istat, retribuzioni in crescita di quasi 5 punti rispetto a un anno fa.
Crisi, cauto ottimismo di Bernanke, probabile che la recessione sia finita.
Influenza A, grave il paziente 41enne ricoverato al San Camillo di Roma.
Pestarono a morte un giovane a Verona, 4 condanne e una assoluzione.
Nubifragi a Napoli e nella capitale, il maltempo durerà fino a giovedì.
Libero il giornalista che lanciò le scarpe a Bush, ho fatto la cosa giusta, dice.
Riparte la Champions League e stasera esame di francese per Juventus e Milan.
Bene, 800 24 00 24, sentite questa presa da un blog. La Rai cancella Ballarò e lancia un nuovo reality show sulla vita dei terremotati. Nella prossima puntata, dopo aver superato la prova della tendopoli, i simpatici terremotati saranno premiati con una casa nuova di zecca e nel finale il gustosissimo balletto delle terremotine.
No, veramente, non mi va, ho anche un mezzo appuntamento al bar con gli altri. Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo, in controluce. Voi mi fate, Michele, vieni di là con noi, dai. Io, andate, vi raggiungo dopo. Vengo. Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo.
Ho comunicato a Vespa che non parteciperò alla puntata di Porta a Porta della prossima settimana. Ho letto che la mia presenza avrebbe in qualche modo bilanciato, rispettando la par condicio, la puntata in prima serata di questa sera, con conseguente stravolgimento dei programmi, la sospensione di Ballarò. Io non voglio in nessun modo essere usato e rendermi complice di questa idea inqualificabile della RAI, che dovrebbe essere un servizio pubblico, di trasformare il dolore in spettacolo.
E questo è Franceschini, che dunque ha rinunciato dopo esserci andato più volte, come peraltro Di Pietro, ben 14 nell'ultima stagione, ha rinunciato ad andare alla puntata della settimana prossima di Porta a Porta. E, tra l'altro, oggi Di Pietro è stato protagonista di un'uscita, a mio parere infelice, ma fa parte delle tante cose infelici che la politica dice durante la giornata, le battute, le punzecchiature, i lanci di agenzia, ha a che fare con la sedia elettrica, pensate un po'.
Ammazzatelo due volte, ragazzi! Ammazzate quel maledetto stupratore di bambine due volte! Gli sta bene!
Avanti con l'uno.
Gli fa già male? Spero di sì. Spero che patisca le pene dell'inferno.
John Coffey, sei stato condannato a morire sulla sedia elettrica da una giuria di tuoi pari con una sentenza decretata da un giudice di questo stato. Hai qualcosa da dire prima che la sentenza venga eseguita?
Mi dispiace per quello che sono. Ti prego, capo, non mettermi quella cosa in faccia. Non mettermi nel buio. Io ho paura del buio.
Cosa ha detto Antonio Di Pietro? Minzolini e Vespa stanno al giornalismo come la sedia elettrica alla vita umana. Ripeto, 14 volte Di Pietro presente a Porta nell'ultima stagione, solo negli ultimi mesi Franceschini un paio di volte.
Scusi, lei che c'ha tutta la televisione in mano. E non ho sbagliato nome, pensi un po'.
In 15 anni non è mai stato trovato una persona che ha passato i verbali.
Può rispondere a me?
Ma certo.
Ma il problema è che il cittadino è venuto a sapere che c'è un'indagine su un politico in carica o che quel politico in carica ha commesso un reato grave.
Dario Franceschini, segretario del Partito Democratico, ospite stasera di Porta a Porta.
Devono fare una regola che se vanno al governo devono risolvere il conflitto di interessi.
Ma lei per Soru in Sardegna non voterebbe? Lei non voterebbe per Soru in Sardegna?
Buonasera al pubblico di Porta a Porta, bentornato a Dario Franceschini, segretario per Giorgio Mocca.
Ebbene, insomma, la realtà è questa. Enrico Mentana sulla vicenda Porta a Porta, Ballarò, trasmissione in prima serata, eccetera, eccetera. Interventi sui palinsesti ci sono sempre stati, ma fare un programma di Stato è un'altra cosa. Riporta una visione consolatoria della televisione, una cosa mai vista, evidentemente di parere diametralmente opposto. Paolo Liguori, direttore del TG.com, dice: Liguori è cosa buona e giusta, cosa legittima fare una trasmissione di questo tipo.
A me queste polemiche sul caso politico, se e come viene trasmesso questo evento, mi ricordano il detto cinese, del saggio cinese, quando il dito indica la luna, lo sciocco guarda il dito. L'informazione è il dito, la luna sono le case. Dopo 5 mesi e mezzo in mai Italia successo. Vengono consegnate delle case. Voglio essere più preciso, dopo 72 giorni, sono, in 72 giorni sono state realizzate queste case, perché i lavori sono cominciati 72 giorni fa, e vengono consegnate a Donna, il paese martire. Ora questo è un evento che, è, come lo vogliamo, lo faccia Vespa, lo faccia Ballarò, lo facciano a Reti Unificate, lo facciano come messaggio augurale dell'autunno, lo faccia il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio. Tutto questo è, si può discutere, ma insomma il fatto, l'evento è questo.
L'evento è questo, sì, d'accordo, però non è necessario per questo smontare i palinsesti, è una cosa normale la consegna delle case e neppure troppo eccezionale, leggo da qualche parte, rispetto ad altri terremoti. Cosa succede nel centrodestra? Sapete, Fini che querela Feltri che dice è mafioso l'annuncio di una querela, e Di Pietro che dice ho dei dossier su Feltri ma li ho gettati perché anonimi, e poi Ferrara contro Feltri, fa il furbo ma nel fondo con Berlusconi è leale, non merita insinuazioni. Porno, Di Pietro sui dossier gettati nel cestino dei rifiuti.
Io dico che dovremmo evitare di usare l'attività di dossieraggio come sistema per fare pressione, perché questo è un ricatto che mette tutti a rischio. E vi rivelo un fatto che mi è accaduto questa mattina. Mi è arrivato un anonimo contro Feltri. Io ci ho pensato e ho detto, ho 3 casi, lo passo, e l'ho scartato subito. 2, glielo mando e dico guarda che c'è sta roba qua. E sinceramente, per il rapporto di rispetti che ho verso Feltri, glielo volevo mandare per dire guarda che c'è sta qua. Poi ho detto, non vorrei che questa pensasse chissà che cosa. Davanti mi potessi cacciare gli occhi, l'ho strappato e sta dentro la spazzatura e ne sono orgoglioso.
E vorrei farvi risentire anche un altro protagonista di questa vicenda tra Fini, Berlusconi e Feltri, mettiamola così, ed è il nostro Italo Bocchino, che qualche giorno fa venne qui da noi e ci disse tutto a posto con Feltri, tra Fini e Berlusconi non ci sono problemi, Feltri è un grande direttore, insomma come i politici ogni tanto vogliono nascondere veramente la verità, la realtà sotto il tappeto senza rendersi conto ogni tanto di essere anche un po' ridicoli.
Ci sono i momenti di un po' di frizione e di nervosismo, nulla di grave. Feltri è un grande giornalista, vorrei averlo io come direttore Feltri. Ci siamo sereni.
Feltri è un grande direttore, tutto a posto, tra Berlusconi e Fini non ci sono problemi, Boffo è stato...
Sono sentiti telefonicamente, si vedranno la prossima settimana.
E Feltri è un grande direttore.
Feltri è un grandissimo direttore.
Grandissimo. Avete sentito, è tutto a posto, infatti è finita come è finita, anzi sta finendo come sta finendo, forse in tribunale. 800 24 00 24. Voglio chiudere con un minutino di un personaggio. Oggi sono 15 anni dalla morte di Moana Pozzi, che non era solamente una pornostar, evidentemente. Qui in un'intervista a Pippo Baudo, poco prima di morire.
È senza dubbio una bellissima donna, ma cosa pensa i suoi genitori di questo lavoro che fa?
Non sono felice, ma è normale, ecco. I genitori cosa potrebbero dire se non dispiacersi? Purtroppo alle volte nella vita si fanno delle scelte che comportano il dispiacere degli altri.
Sei quasi pentita?
No, non sono pentita. Ne parlavo proprio con mia madre giorni fa, gli ho detto mi dispiace che ti dispiaccia, ma rifarei tutto ciò che ho fatto.
Vabbè, chi? Lei?
Se deciderai di avere dei figli, cosa pensi che diranno da grandi del tuo lavoro?
Proprio per questo motivo penso di non averne, perché ecco, coinvolgere una persona far nascere una persona e poi dovergli far accettare certe scelte credo che non sia giusto, quindi probabilmente non avrò figli.
Ed era un'intervista in un programma alla RAI, con domande di signore anche di età piuttosto avanzata a Moana Pozzi. 1994, Moana Pozzi morì il 15 settembre di 15 anni fa.
Presidente, ha visto le case all'interno? Che cosa c'è? Ha visto? Che cosa c'è?
Dotate di tutto, dai bicchieri alle pentole, gli asciugamani, lo shampoo, il sapone, il dentifricio, i beni alimentari di prima necessità, la carne, il frigorifero con tutto il ben di Dio.
Promessa mantenuta, quindi?
Promessa mantenuta, promessa ardita, e lo sapevamo.
Il ben di Dio, vorrei vederle quelle case... di Onna, per carità, si è detto senza ironia, però certo quando il Presidente del Consiglio si dilunga in queste spiegazioni, dentro quelle case c'è tutto, c'è perfino il dentifricio, insomma fa venire una certa curiosità di visitarle queste case per verificare se davvero poi c'è questo dentifricio, c'è lo shampoo, i beni alimentari di prima necessità, eccetera. Andiamo subito agli ascoltatori all'800 24 0024. Alberto ci chiama da Palermo. Buonasera, Alberto. Alberto? Alberto? Danilo da Roma, buonasera. Danilo? Iniziamo male, eh? Danilo?
Salve, mi scusi tanto, ma mi perdoni, ma per una delle poche volte che sono in disaccordo con le sue riguardo Porta a Porta. Con le sue
peccato, dovrebbe essere in disaccordo altre volte. Ma insomma,
no, perché non è vero. No,
sto scherzando. Sua, dica,
quindi
dica
pure. La seguo sempre, quasi sempre. Senta, io la vedo in questo modo, la questione del, diciamo, una volta che si è, che la manifestazione, sia, in questo caso condivido la valutazione di rigori che ha detto, ossia è un evento un po' eccezionale, quindi come in altre occasioni hanno deciso di portare Porta a Porta in prima serata.
Scusi Danilo, ma perché evento eccezionale? Di quale evento eccezionale stiamo parlando?
Oddio,
la consegna di 94 case è un evento eccezionale.
Adesso pure Furio Colombo ieri, mi pare che poi non è prettamente berlusconiano, abbia espresso pure lui questa considerazione. Mi pare che lui stesso ha detto che insomma trova legittimo che a un certo punto
si faccia una trasmissione.
Una volta che mantiene una promessa ne voglia trarre profitto, questo è un discorso
sì,
legittimo.
Ma trarne profitto significa sostenere in tutte le sedi possibili che si è fatto il massimo, non creare le condizioni per una trasmissione speciale su una cosa di questo tipo, almeno secondo me, eh.
Sì, sì, ma io adesso, mi scusi, io la vedo pure sotto un profilo di palinsesti. Una volta che è stato stabilito, se sbagliando, forse anche qui c'è la commissione della RAI che non funziona, io penso, perché dovevano valutarla prima questa cosa invece che il giorno successivo, non so se mi spiego. Quindi comunque sia, una volta che è stabilito che Porta a Porta va in prima serata, quando invece va sempre alle 23, quindi è un orario un po' particolare, che succede? Succede che si incontra con Ballarò, che poi fra l'altro è della stessa rete della Mediaset, che si incontra con...
Come Mediaset? Con... Ballarò e Rai 3?
No, scusi, Ballarò e, scusi, e con Matrix.
Sì, Matrix in realtà era in seconda serata, ma hanno rimandato
sì,
anche
sì,
Matrix.
Vabbè, comunque sia, voglio dire, si crea un conflitto fra trasmissioni. E io, francamente, se fossi stato Floris, avrei preferito andarmene in trasmissione due giorni dopo... Avrei fatto girare il mio giornalista Capozzo per tutte le case, come dice lei, per verificare...
Ma Capozzo lavora da un'altra parte, Danilo. Lei confonde un po' le trasmissioni.
No, io dico che io stesso seguo Ballarò e Matrix, e se seguo stasera Porta a Porta non potevo vedere tutte e tre.
Vabbè, pazienza, ma insomma sì. I palinsesti sono fatti per questo, per dare anche nella giornata appunto di consegna di queste benedette case una pluralità... di voci.
Sì, vabbè, io vedo una cosa, c'è una trasmissione,
sì.
Io stesso che seguo tutte, cerco di seguire un po' tutte le trasmissioni che mi interessano, queste che
sì.
Trattano un po' la politica, come faccio a seguirle tutte e tre insieme? Non è possibile.
Ho capito, ma insomma non sta scritto da nessuna parte che bisogna seguirle tutte e tre insieme. Insomma, il punto è uno, non è che per dare il massimo di visibilità alla trasmissione di Vespa si cambia il palinsesto, almeno secondo me. Poi non credo che gli italiani siano particolarmente appassionati al cambiamento dei palinsesti, quanto piuttosto a quello che c'è dietro questo cambiamento di palinsesti e della cosa di cui parliamo da giorni. La ringrazio. Ivano da Modena, buonasera Ivano.
Buonasera.
Dica.
Senta, io generalmente invece non sono d'accordo, al contrario dell'ascoltatore precedente, con le sue affermazioni, ma questo è un po' il bello, diciamo, della diretta. Io le faccio questa considerazione. Io sono perfettamente d'accordo con lei quando dice che Franceschini e Di Pietro sbagliano a criticare Bruno Vespa nel momento in cui hanno sempre, diciamo così, accettato gli inviti di Bruno Vespa e hanno sempre prestato il fianco alle trasmissioni di Bruno Vespa. In particolare l'accostamento di Di Pietro con la sede elettrica mi sembra una clamorosa sciocchezza, il solito modo di dire di Di Pietro sopra le righe, col solito italiano sgrammaticato, con tutti i soliti problemi di Antonio Di Pietro. Però voglio fare un'altra considerazione, se mi consente, che è questa. Io credo che sia, al di là diciamo della polemica Franceschini ci va o Di Pietro non ci va, che francamente non è molto interessante, credo che però qualcosa si possa anche dire sul fatto che il Presidente del Consiglio, io non credo direttamente, però vuole farsi un mega spot televisivo perché ha dato 90 casette di legno ai terremotati abruzzesi e in questo paese cambiano i palinsesti di 3 reti televisive nazionali. Al che sono d'accordo con lei, non è un problema di palinsesti, forse il problema è che in questo paese l'informazione televisiva è in mano al Presidente del Consiglio.
Guardi, questo problema, cioè io non direi l'informazione televisiva è in mano al Presidente del Consiglio, perché chiaramente non è così e si farebbe un torto anche per esempio alla Sette o altre televisioni private che esistono. C'è certamente, lo sappiamo, un problema che riguarda il fatto che il capo di un partito, il capo del governo, è anche il proprietario di 3 reti televisive. Non è un problema che scopriamo adesso, e nomina anche in parte i responsabili delle reti Rai, almeno di 2 reti Rai. Ma insomma, sto parlando davvero dell'acqua calda. Ivano, lei dà per scontato però che la trasmissione di Vespa sia un megafono per Berlusconi, o sbaglio?
Guardi, io credo che la grande,
perché ancora deve andare in onda questa, ancora deve andare in onda questa trasmissione.
No, ma mi perdoni, cioè la grande colpa di Franceschini e Di Pietro non è il fatto che adesso si accorgono che Bruno Vespa fa delle trasmissioni un tantino condiscendenti nei confronti del Presidente del Consiglio. E mi faccia così intuire, io non sono un mago, no? Però mi faccia capire, secondo lei quale livello di criticità ci sarà nella trasmissione di Bruno Vespa con Berlusconi che consegna le case ai terremotati?
Beh, le case
ma
sono state le case
onesti intellettualmente.
Sì, Ivano, cioè, le case sono state già consegnate, innanzitutto, per cui non è che ci sarà
non parlavo del fatto.
Io spero che sarà una trasmissione in cui potranno intervenire anche persone che sostengono e sosterranno in trasmissione che ancora bisogna fare delle cose, che c'è tanto da fare. Non è che ogni trasmissione si debba per forza trasformare in un confronto acceso tra opinioni diverse. In questo caso magari si potrebbe anche essere d'accordo che si è fatto un lavoro veloce, che si è fatto un lavoro rapido, un lavoro efficace. Certo, molto resta da fare. Insomma, non tutte le trasmissioni devono essere per forza una rissa, insomma, tanto per intenderci, no?
Ma io sono d'accordissimo su questo fatto.
Guardi, io sono d'accordo con lei che bisognava mantenere tutti i palinsesti, far partire tutte le trasmissioni, lasciare le cose come stanno. Trovo che sia un errore formidabile quello di aver innescato questa polemica proprio nel giorno della consegna di queste case. Trovo che sia ridicolo fare una trasmissione apposta per la consegna delle case. Sono d'accordo con lei. Detto questo, non è che si può andare 14 volte a Porta nell'ultimo periodo o 2-3 volte come ha fatto Franceschini e sostenere che Vespa è una sorta di burattino di Berlusconi. È ridicolo,
certo,
no?
Franceschini e Di Pietro sono criticabilissimi. Mi permetto di dire però una cosa anche sull'uomo di sinistra lì, Sansonetti, che è intervenuto prima dicendo figuriamoci, noi dobbiamo andare a fare una manifestazione non per la libertà di stampa ma per la libertà di informazione, ma dobbiamo andare a fare una manifestazione contro il Triopolio, no? Questa
io questa non l'ho capita, ma insomma, ma guarda, l'ho lasciata perdere lì perché
vorrei farle una domanda a lei, Cruciani, che ha molta più esperienza di me.
Sì.
Ma voglio dire, l'opinione pubblica e politica di un paese, di una democrazia occidentale oggi, è determinata in gran parte dalla televisione o dai quotidiani nazionali, anche magari di grande tiratura e pregio come Corriere della Sera piuttosto che Stampa o Repubblica?
Non lo so, né dagli uni né dagli altri, secondo me.
Ci prendiamo in giro, insomma.
Né dagli uni né dagli altri, secondo me. La ringrazio. 1944 800 24 00 24. Andiamo a Palermo da quell'ascoltatore che prima non si sentiva. Sentiamo un po'. Alberto.
Sì, salve dottor Cruciani. Ascolta, lei prima sosteneva che Di Pietro e Franceschini sono degli ipocriti comunque perché sono andati 13 volte, 12 volte da Vespa e poi ne parlano male. Però a rigor di logica anche Ghedini va ogni puntata di anno zero, e poi comunque tutta la PDL dice che Santoro è un comunista, che Santoro è un insomma indottrinato dal punto di vista politico, quindi penso che lei confonda un poco.
No, ma guardi che Seghedini, scusi Alberto, Seghedini sostiene che Santoro è un mezzo criminale, poi va alle sue trasmissioni, secondo me è una contraddizione clamorosa, per cui non è che...
Vabbè, ma lo fanno, anche Castelli va da Santoro, anche l'Alemanno va da Ballarò, cioè i politici vanno, poi quello
no,
che...
Ma Castelli, non mi risulta che Castelli sostenga ogni giorno che Santoro sia un mezzo bandito, comunque...
Però... sia un comunista lo sostengo.
Sì, vabbè, ma non lo so, adesso non trovo le frasi di Castelli su Santoro, qual è il punto? Cioè lei dice, insomma, non si può sostenere che, come ha fatto oggi Di Pietro, che Minzolini o Vespa stanno al giornalismo come la sede elettrica alla vita umana, e poi essere presente 14 volte nelle ultime stagioni A Porta. È ridicolo, ha capito?
Ma
è ridicolo.
No, quello è un mezzo.
Come un mezzo?
Non è che loro vanno da Vespa perché fa piacere andare a casa di Vespa. Quello è un mezzo per cui comunicare con la gente. Poi se il presentatore è fazioso, pazienza, loro si adeguano, rispondono a tono. Ma che c'entra questo col fatto che sono ipocriti?
Ma scusi, Alberto, ma a lei le sembra normale sostenere, come ha fatto oggi Di Pietro, che, ripeto, Vespa sta al giornalismo, lasciamo perdere Minzolini, Vespa sta al giornalismo come la sedia elettrica alla vita umana, e poi essere presente da Vespa, accettare sempre l'invito da Vespa, cioè legittimare il salotto di Vespa, le sembra una cosa coerente, oppure non c'è un minimo di contraddizione secondo lei?
A parte il fatto che è stato Vespa a dire che non lo invita più, in ogni caso quelli del PDL tante volte sono andate da Santoro pur dicendo che quello era il solito.
No, infatti è il solito gioco delle parti. La ringrazio, Alberto. No, è un gioco, secondo me è un gioco delle parti ridicolo anche alcune volte. Se uno pensa che Vespa sia il male dell'informazione, non ci va, è molto semplice. La ringrazio. Gianpaolo Panza, buonasera.
Buonasera a voi.
Eccoci qui. Senti, perché ormai ci conosciamo.
Come vuole.
Senti, è meglio. Ho incontrato Gianpaolo Panza alla fine di agosto, e stava intrattenendo delle persone rispondendo a innumerevoli domande a Rimini, a lungomare di Rimini, e parlando con la sua gentile moglie gli ho detto: vuoi vedere? Dicevo alla moglie, poi non gliel'ho detto a lui, che a un certo punto Panza finisce a scrivere su Libero. E così è successo.
Beh, ma era fatale che succedesse. Dunque io scrivevo e continuo a scrivere con il mio bestiario sul Riformista. Il Riformista è di un editore, Gianpaolo Angelucci, lo stesso editore di Libero. Belpietro voleva che scrivessi sul Libero. Polito aveva qualche titubanza. Abbiamo raggiunto una pace salomonica, nel senso che io seguiterò a fare il bestiario per il Riformista e scriverò qualche articolo al mese per il Libero di Maurizio Belpietro. Sono anche contento di questa soluzione.
Immagino, sento, se 10 anni fa una cosa del genere non ti avrebbe nemmeno, non ti sarebbe venuta nemmeno in mente nei momenti più fantasiosi, diciamo la verità.
Ma in 10 anni sono cambiate molte cose, tanto per cominciare 10 anni fa io lavoravo per il gruppo Espresso Repubblica, dopodiché mi hanno cancellato da Repubblica pur continuando a pagarmi per non scrivere, l'Espresso avevo pochi problemi ma mi ero stancato di lavorare per il settimanale, a ottobre dell'anno scorso sono passato al Riformista, si cambia, io penso di essere, anche grazie alla mia veneranda età, di essere il giornalista italiano che ha cambiato più testate. Mio padre faceva l'operaio del telegrafo e mi diceva: cambiare padroni è sempre utile, tanti padroni, forse nessun padrone. Non è sempre così, purtroppo, ma oggi è possibile, perché la politica italiana sta, sia sul versante del centro-sinistra che del centro-destra, sta alla canna del gas, come dimostrano le cronache di questi giorni, come credo tu abbia detto nella tua trasmissione che riprende, ti faccio molti auguri, o ti abbiano detto i tuoi ascoltatori. A questo punto che mi frega a me di quello che pensa la politica, la sinistra, il centro, la destra, non mi importa nulla di quel che dice Di Pietro, ho smesso di prenderlo in nota, non mi interessa nemmeno del lavoro che farà Santoro, gli auguro di avere un grande successo, ma io anno zero non lo guardo praticamente più perché tira sempre dalla medesima parte. Mi piace cambiare, mi piacciono i giornali che sorprendono i loro lettori, mi piace anche questa fase della libertà di stampa dei giornali.
Che non è minacciata?
Ma assolutamente no, mi fa un po' voglio dire, sorridere, ci andranno certamente tante persone sabato, se non sbaglio, alla manifestazione di Roma, e anche se credono che sia utile ci vadano, non posso certo dirgli di non andare. Ma non, io non credo, anzi credo esattamente il contrario, perché quando ci sono delle personalità forti a dirigere i giornali, e i grandi giornali italiani hanno tutte ormai delle personalità forti, sia i giornali che guardano verso il centro-sinistra che quelli che guardano verso il centro-destra, per cui la concorrenza è grande, la concorrenza è positiva, il mercato è pronto a leggere la carta stampata che non annoi, che non ripeta le stesse cose, che non sia prevedibile, o tutti contro Berlusconi o tutti per Berlusconi. Ma basta con questa storia.
Senti, che ne pensi? Sono curioso di sapere cosa ne pensi di questa storia di Feltri e di questo dossier su Fini.
Ma dunque, che cosa sia questo dossier su Fini io non lo conosco.
Non lo sa nessuno per adesso.
Non lo sa nessuno. Secondo me Feltri avrebbe fatto bene invece che dire, poi si potrebbe tirar fuori quella storia se lui ha le carte, pubblicarle subito, come ha fatto in altre occasioni.
Sì, certo.
Poi mi è sembrata grottesca la querela fatta da Fini a Feltri. Le querele dei giornali servono soltanto una cosa, mettere nell'angolo chi le dà e ad esaltare chi le riceve. Io vorrei essere querelato, non dico tutte le settimane, ma qualche volta all'anno sì, specialmente da qualche pennacchione della politica di un versante o dell'altro.
Allora ti faccio sentire una cosa per darti là, anche su quello che è scritto oggi nel primo articolo su Riformista, ed è un D'Alema di qualche giorno fa alla festa dei giovani del PDL, in un duetto un po' pepato con Bruno Vespa, appunto.
Noi non abbiamo nulla da nascondere e vogliamo che si accerti la verità anche per restituire serenità alle istituzioni. E la vicenda politica che, a mio giudizio, deve svilupparsi su un altro piano.
Quindi sbaglia il sindaco Emiliano quando chiede al senatore Tedesco di rimettersi.
Il sindaco Emiliano ha detto che Tedesco deve riflettere, se sei così preciso quando si tratta degli altri, sei così sommario quando si tratta di me, perché, ma io lo capisco e ti giustifico, perché io, come dire, ho un debole per la passione politica, ecco, allora la si esibisca senza fingere di essere giornalista.
Qualche protesta del pubblico su D'Alema che dice a Fede e a Fede, insomma, a Vespa, sì, lapsus berlusconiano, tu hai una passione politica che devi esplicitare, non è giornalismo. Allora, qui ci sono due cose. Innanzitutto, tu ogni tanto sei stato, non tantissime volte, ma insomma qualche volta ospite a Porta a Porta. Come ti sei trovato? È davvero questa sorta di casa in cui domina in cui domina Berlusconi, in cui tutto è costruito per dare grande risalto a Berlusconi, e poi D'Alema?
Ma no, dunque, per quel che riguarda Vespa, io sono stato qualche volta Porta a Porta, mi sono trovato bene, ho sempre potuto dire quello che pensavo, ringrazio Vespa per avermi invitato, e uno tra l'altro praticamente è l'unico che mi invita, perché poi gli altri talk show politici, sia della Rai che di Mediaset, sono talmente feudati il loro sponsor partitici, usiamo questa espressione generica, che un cavallo pazzo irregolare come Panza è meglio non invitarlo. Quindi io mi sono trovato bene, non mi sono sentito soffocato dal presunto berlusconismo del
conduttore. Sì.
E quanto a D'Alema, io ormai a quelle cose che dice D'Alema non credo più. Ma nel pezzo che ho fatto oggi sul Libero, è un pezzo molto lungo, ti posso dire che erano quasi 9.000 battute di computer, era tutto fatto di citazioni di D'Alema,
sì,
che erano distribuite nel tempo, perché risalivano, per non andare più in là, al 1992, quando era cominciato da poco il terremoto di Mani
Pulite. Alcune molto virulente nei confronti dei giornalisti e della stampa,
Ma D'Alema è sempre stato così, quindi ogni volta che si erge a difensore della libertà di stampa mi viene da ridere. Ma mi viene da ridere non soltanto per lui, ma per qualunque politico. Ho sentito dire, per citare un nome da un'altra parte, Bocchino, che è uno degli uomini di Fini, quando Feltri cominciò ad attaccare Fini, che in Italia c'era un eccesso di libertà di stampa. Mi è sembrata la buttata più stupida dell'anno. Dovremmo dare un premio a Bocchini, il fesso di turno.
Guarda, l'altro giorno, ti ringrazio di questo assist, perché l'altro giorno, in piena bagarre tra Fini e Berlusconi tra Fini e Feltri, e l'abbiamo chiamata, ha detto no, è tutto a posto, Feltri è il migliore direttore del mondo, infatti finiscono in tribunale.
Ma va bene, questo, non
sì. No, Bocchino è venuto qua a fare, la parte
allora
di quello.
È il fesso contraddittorio di turno, perché aveva esattamente sostenuto l'altra cosa. Ma guarda, io sono felice di poter collaborare al Libero di Maurizio Belpietro, perché questo è un giornale con un direttore che ama così, fino a prova contraria sono assolutamente convinto, fare un giornale sorprendente. Allora, nella morta gora di tanta stampa italiana, grande o piccola, avere dei giornali, ce ne sono parecchi in Italia, che hanno una loro linea, la perseguono e si prestano poi al giudizio dei lettori, e il mercato è poi quello che conta, lo esaltiamo di continuo, vediamo di rispettarlo anche noi della Casa Stampata.
Bene, grazie Giampaolo, buona serata.
Grazie a te,
grazie
a tutti voi.
19:55:40, dove andiamo? Ci sono diversi ascoltatori, Daniele D'Ancona, Claudio da Roma, Vittorio da Piacenza, chi c'era per primo? Forse Marco, no, anzi Vittorio da Piacenza, eccoci qui. Vittorio, grazie, mi sente?
Sì,
eccoci.
Molto buonasera Cruciani.
Nica.
Sente? Io sì. Devo intervenire in base alla pubblicazione di Brunetta di ieri sera.
Sì, Brunetta di ieri sera, se vuole glielo facciamo riascoltare. Eccoci, cosa abbiamo? TG5, TG1, tutto? 800 24 00 24, TG5.
Aonna, Berlusconi consegna le prime 94 case ai terremotati, promessa ardita ma mantenuta, guardate al futuro con serenità. Fini querela Feltri per un fondo sul giornale, lettera al premier di 50 deputati di estrazione N per un patto di consultazione permanente tra i cofondatori del PDL. Pronti i primi vaccini per l'influenza A, precedenza ai giovanissimi e alle donne incinte, altri due ricoveri a Roma e Mantova. Disposto il recupero e l'analisi dei fusti sospetti nella nave affondata in Calabria. Primi rilievi sulle acque, si cercherà anche sotto la terraferma. Recuperata parte dei preziosissimi gioielli rubati in Costa Smeralda ad una principessa araba, erano in una nave a Porto Torres. Le sculacciate rendono i bambini più aggressivi, meglio un rimprovero, lo sostiene una ricerca americana. E i genitori cosa ne pensano? Incredibile Federer, spalle alla rete e passante vincente tra le gambe, dai sorpassi di Valentino Rossi alle magie di Tomba e Maradona, quando lo sport è arte.
Va bene, questo è il TG5, TG1.
Consegnate dal Premier le prime case ai terremotati di Onna. Berlusconi, promessa mantenuta, ora guardare avanti. Lettera dei deputati ex DN al Premier, consultazione permanente tra i fondatori del PDL, Fini querela Feltri. Influenza A, due casi gravi a Roma e a Mantova, il Consiglio Superiore di Sanità, vaccino per donne incinte e bambini. Liberato e accolto come una star il giornalista che tirò le scarpe a Bush, ma lui accusa: mi hanno torturato. Sigarette di contrabbando, sequestri triplicati in 3 anni, affari d'oro per la malavita, il tabacco dei boss nei vicoli di Bari. Cibi surgelati sicuri anche per i bambini, qualche volta sono addirittura da preferire a quelli freschi, attenti a rispettare alcune regole.
Eccoci qui con Vittorio De Piacenza, che era in collegamento con noi qualche secondo fa. Allora.
Sì, buonasera a tutti. Anni.
Dica.
Era appunto l'intervento riguardante le dichiarazioni del ministro Brunetta di ieri riguardo al cinema,
sì.
Nome di spettacolo.
Il Culturame, i parassiti, eccetera.
Esatto, l'ho trovato veramente.
Fa bene Bondi a stringere i rubinetti del FUS, il Fondo Unico dello Spettacolo, non bisogna dare i soldi a questa gente qua.
Assolutamente incredibile come dichiarazione. Io credo che non si tratti assolutamente di un discorso piatto politico, ma proprio di un discorso di ignoranza e di poca conoscenza del settore. Io veramente sono un appassionato di cinema e credo che queste dichiarazioni facciano veramente molto male al settore dello spettacolo.
Un attimo solo, perché su Blob sta passando un'intervista a Feltri da parte di una donna nuda, credo che sia una vecchia trasmissione.
Certe cose non sono in vendita.
Tutto è in vendita.
No, bello. Puoi comprare soltanto il mio corpo e il mio tempo.
Beh, per primo ho già pagato. Vuole dire che mi compro pure il secondo. Oggi stai tutto il giorno con me.
Questo naturalmente è un romanzo criminale, ma insomma Blob è fatto così naturalmente. Prima c'era Feltri, ripeto, anzi il titolo di Blob di questa sera è Missing Blob. Va bene, Vittorio, allora, lei pensa che queste dichiarazioni di Brunetta siano state fuori luogo?
Assolutamente sì, prima di tutto perché la dichiarazione che mi ha più ferito è riguardante il fatto che molti film italiani non guadagnano quello che poi rispetto a quello che vengono, la spesa, sì, per cui vengono, sì, fatti. Io credo che il problema principale sia legato, per molti film, a una distribuzione schiacciata dalle grosse distribuzioni americane estere. Faccio degli esempi molto concreti. Ad esempio, il film di Maselli, che è stato presentato a Venezia recentemente, è rimasto nei cinema italiani una sola settimana. Quindi credo non ci sia il tempo.
Ho capito, Vittorio, ci sarà un motivo pure perché rimane solo una settimana, no?
Certo. Sì, il motivo è che...
La gente non ci va.
Sì, questo è anche vero, però bisogna anche, a mio avviso, lasciare il tempo a quello che è il metodo più classico di diffusione, più antico, che è il passaparola,
sì.
di dire, ok, io propongo un cinema solo in ogni città che possa tenere su un film di questo interesse culturale, politico o altro, per un periodo di tempo sufficiente alla gente che possa andare a vedere in una settimana per impegni di lavoro, per altre cose, non sempre c'è tempo di andare a vedere.
Sì, no,
film.
Ma Vittorio, guardi, si possono pensare tante cose, solo che le sale cinematografiche sono private, qualcuno le deve pagare e dunque queste persone si devono sostenere economicamente. Non è che possono restare con un film in onda e le sale vuote. È evidente che se gli incassi sono bassi, quel film dura una settimana e poi arrivederci, grazie.
Assolutamente d'accordo.
Insomma, però Vittorio, al di là del modo in cui Brunetta ha detto quelle cose, sicuramente si può discutere nel merito, ci vuole prima o poi qualcuno che le dica, qualcuno che parli di registi che chiedono continuamente i soldi dello Stato e poi sputano addosso allo stesso Stato, da cui dipendono dal punto di vista economico. Ci vuole qualcuno che prima o poi dica che ci sono persone che firmano appelli contro Berlusconi e poi vengono pagati dallo stesso Berlusconi con Mondadori e con la Medusa. Abbia pazienza, ci vuole prima o poi qualcuno che dica queste cose, al di là poi dei modi e del merito di Brunetta.
Sia, no, assolutamente sbagliato il metodo, perché veramente ha dimostrato mancanza di rispetto e educazione composte di questi settori. Ci sono persone che lavorano in campo della lirica, del cinema, dello spettacolo, della musica, che hanno fatto scuola in Italia, in Europa e anche nel mondo, che sono stati trattati come dei pezzenti.
No, guardi, io sono per esempio d'accordo con un articolo che ha scritto questa mattina Annalena Benini sul Foglio. Scrive la Benini: a parte che i giochi di parole sui cognomi andrebbero vietati dopo i 20 anni di età, perché Brunetta ha fatto quel gioco su Michele Placido, non fanno ridere. Il ministro della funzione pubblica non dovrebbe dire che loro a questi gli fanno un mazzo così, cioè il centrodestro, comunque la maggioranza, e che questa Italia è leggermente schifosa. Non deve spiare di essere un intellettuale, un docente universitario parlando come un portuale, non serve nemmeno vantarsi di cantarle chiare, perché il culmine dello show di Brunetta, che da Gubbio voleva oscurare George Clooney ed Elisabetta Canalis a Venezia, è stato rendere per forza simpatico, almeno solidarizzabile, Michele Placido. Beh, io non arrivo a solidarizzare con Michele Placido, però certamente qualcosa di vero c'è in questa critica della Benini a Brunetta. Va bene, 27 minuti, titoli della 7.
Berlusconi a Donna consegna le prime case ai terremotati. Promessa mantenuta, dice il Premier, che queste abitazioni siano nido d'amore. Guardate avanti, il Cavaliere accolto da applausi ma anche da qualche protesta. Clima teso nel PDL, lettera al Premier di quasi tutti i deputati ex di Alleanza Nazionale. Evitare cortocircuito interno dopo l'allusione di Feltri sull'esistenza di un dossier a luci rosse che riguarderebbe uomini di AN, il presidente della Camera querela il direttore del giornale. 50 anni di carcere complessivi per i 4 giovani che il 1 maggio 2008 nel centro di Verona pestarono a morte Nicola Tommasoli. Giustizia è fatta, il commento della famiglia della vittima.
Va bene, 27 minuti. Marco, provincia di Milano, eccoci qui, buonasera.
Sì, buonasera a lei.
Cosa sta facendo Marco? Sentivamo prima in sottofondo rumori familiari.
Rumori familiari, esatto. Beh, sto a casa, è ora di cena, per cui ci si sta approcciando alla cena.
Sempre con la radio accesa, mi raccomando.
In questo momento no, quindi
meno male, perché altrimenti
poi la sua risposta.
Sì.
Tanto la premessa che parlare di record mi sembra quanto azzardato, perché qua in Brianza sono 2 o 3 anni che in tempi molto più brevi cresce il cemento grazie alla mano senz'altro che c'è, che però di cui se ne parla poco, della Camorra, di altre grandi istituzioni che abbiamo nel nostro paese che funzionano. E quindi sto ironizzando naturalmente, dottor Cruciani, però è vero che il cemento qui sta crescendo molto più in fretta di quanto è cresciuto il legno, per cui non è un record, punto primo. Punto secondo, vorrei chiedere se è sempre d'accordo che non si tratti di un regime, quando appunto quello che succede stasera riguarda tutti i palinsesti e quando succede che la Gabanelli ha difficoltà ad andare in onda e ad avere le liberatorie per i suoi giornalisti, e lo stesso con Santoro, se non è un regime,
no,
questo qua.
Ma questi sono cose che accadono alla televisione pubblica italiana per come è organizzata, non, parola regime lasciamola perdere per altre cose. 20:09, non so se si rende conto dell'enormità della parola regime, forse lei non se ne rende conto, ma insomma serve per la chiacchiera, serve per la propaganda, ma non per vedere le cose come stanno. La parola regime, evocare la parola regime, o no?
No, credo che non si stia facendo in modo che la gente non prenda coscienza di questo, quando invece secondo me è di tipo mediatico, ma lo è.
Va bene, che vuole che le dica? Alle 20:12 torniamo con voi, con Claudio da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani, le farà piacere sapere che non sono quasi mai d'accordo con lei.
Assolutamente sì.
Ecco, questo lo sapevo, quindi do questa buona notizia. Questa sera per la prima volta sono d'accordo in una cosa, e cioè quella che è stato veramente sciocco togliere la trasmissione, diciamo, di Ballarò, quando si poteva fare anche in seconda serata come al solito Bruno Vespa con l'inaugurazione delle villette e tutto il resto, quindi su quello sono perfettamente d'accordo. Invece non trovo sensata l'altra affermazione, quella del fatto che lei dice che Di Pietro è stato 14 volte a porta e si lamenta di porta a porta. Perché non
no, attenzione, io non ho detto questo, uno si può lamentare di porta a porta, poi c'è modo e modo di lamentarsi, cioè sostenere che Vespa sta al giornalismo come la sedia elettrica alla vita umana. Si rende conto anche lei che non è la stessa cosa di dire beh insomma porta a porta è una trasmissione governativa eccetera, per cui uno che è stato ospite per 14 volte nell'ultima stagione, nell'ultima due stagioni sono arrivato porta a porta, evidentemente questa sedia elettrica non mi sembra che l'abbia vista o l'abbia incontrata porta a porta.
Ha fatto un paragone esagerato come costume dei nostri
io quello ho detto
su tutti, però non è che quello dice poi per questo non debbo andare a porta a porta oppure c'è stato 14
anni. No, mi scusi Claudio, però se uno pensa che quella trasmissione, e molti politici lo sostengono di sinistra e va benissimo, che quella trasmissione sia il simbolo della mistificazione, cioè sia il simbolo del berlusconismo imperante, sia uno dei simboli del dominio di Berlusconi sulla televisione italiana, e guardi che lo sostengono in molti, semplicemente non ci si va a quella trasmissione, o no?
Ci si va assolutamente sì, nel senso che se io avessi come mia tribuna per parlare al mio paese soltanto il campanile della chiesa,
che non è vero peraltro, comunque
come?
Che non è vero, no, che no, c'è solo come quella tribuna là, non c'è solo quella tribuna,
diciamo, della popolazione, no, col campanile della chiesa, e fossi ateo e il prete fosse una personaccia cattiva, non per questo io dovrei rinunciare a salire sul campanile al prete per raggiungere più persone possibile e fargli sapere che quel prete non mi sta bene e quello che gli dice la sua dottrina
non mi sembra bene. Però mi scusi Claudio, non mi sembra che
è esattissimo questo qui. Beh, perché guardi, devo raggiungere con porta a porta il poi vado a porta la critico, dico quello che voglio, possiamo
cosa che non accade, cosa che non accade, perché non mi sembra che le volte in cui Franceschini e Di Pietro sono ospiti di porta a porta siano particolarmente duri nei confronti di Vespa, abbia pazienza.
Ma non c'entra nulla. Questo non c'entra nulla col non partecipare per coerenza, come ha detto lei prima. Non c'entra nulla con la coerenza.
Io non ho detto che non bisogna partecipare, ho detto che si deve partecipare, giustamente, si deve andare, ma non si può sostenere allo stesso tempo che il talk show a cui si partecipa è il simbolo di tutti i mali dell'Italia.
Perché
capito?
Se io salgo sul campanile, devo dire questo prete ha fatto questi crimini e la sua dottrina è sbagliata.
Ma perché è una contraddizione in sé?
Posso
scusi,
esagerare nel tacciarlo di criminalità. Però è giusto che io vada sul campanile e parli male del prete.
Scusi Claudio, io capisco il suo ragionamento e può anche filare, però c'è un piccolo intoppo secondo me. Se uno sostiene che in Italia c'è il regime, non c'è la libertà di stampa, eccetera, e poi va in una trasmissione che sostiene essere il simbolo di questa sorta di oscurantismo, capisce che c'è un cortocircuito. C'è un
cortocircuito. Lei confonde tra la esagerazione di dire che è un regime e la contraddizione dell'andare. Non è un regime, è un dominio dell'informazione, vogliamo chiamarlo così. C'è un dominio dell'informazione di due o tre personaggi, no? Uno di questi è Berlusconi, l'altro sarà De Benedetti, l'altro sarà non mi ricordo chi. va bene, però c'è un dominio, c'è una situazione grave, che poi il politico per fare scena, per fare audience, per fare share, cominci a dire che è un regime, che siamo in, è in pericolo la democrazia e tante altre cose,
capito,
no, non è in pericolo,
no,
magari è incrinata leggermente, magari c'è un rischio, è chiaro che esageriamo, no? Come si esagera adesso andare a consegnare 6 case dicendo che c'è dentro ogni ben di Dio, come dice Berlusconi, come ha sottolineato lei, è una frase ridicola. Cioè dire c'è ogni ben di Dio dentro.
Certo che
no?
È ridicola, assolutamente sì. Però Claudio, ripeto, intendiamoci, se pensiamo che la politica sia un gioco di dichiarazioni anche esagerate, va bene tutto e dunque vanno bene anche le contraddizioni. Vedrà che sia Di Pietro che Franceschini torneranno di corsa porta a porta quando inizierà adesso veramente la stagione televisiva. Però a me sembra che un pizzico, ho detto un pizzico di contraddizione e di ipocrisia in queste prese di posizione c'è ed è evidente. Grazie.
È certo culturale parassitario, vissuto sempre solo di risorse pubbliche le vostre e che sempre ha sputato sentenze contro il proprio paese. Quello che per intenderci si può vedere in questi giorni alla Mostra del Cinema di Venezia. Cosiddetti artisti o registi che hanno delle tabelline molto, gli score molto chiari nel loro curriculum, hanno ricevuto 30-40 milioni di euro nella loro carriera per fare i loro film e quegli stessi film hanno incassato 3-4 mila euro. 30-40 milioni di euro ricevuti da tutti noi per produrre cultura e ai botteghini hanno incassato 3.000 euro, 4.000 euro in tutta la loro vita, non per un film. E questi stessi autori, registi, nobili, con la faccetta sempre sofferente, ti spiegano che questa Italia fa schifo, che questa Italia non gli piace, che ne vorrebbero un'altra, salvo che loro non hanno mai lavorato per un'Italia migliore. Non hanno mai lavorato!
Non hanno mai lavorato, resta un pezzo memorabile, inutile stare a chiacchierare. In un'Italia in cui la politica si fa spesso spettacolo, questo è un passaggio fondamentale. Lo farò diventare una sorta di tormentone qui alla Zanzara. 800 24 00 24. Prima di tornare subito agli ascoltatori, abbiamo una gradita ospite, il presidente della provincia dell'Aquila. Buonasera.
Buonasera a voi.
La signora Pezzopane, chi la può dimenticare ormai? Battagliera, sempre lì, pronta sin dal primo momento, anche perché sono stati colpiti anche i suoi familiari durante il terremoto. Quante ore ha fatto un conteggio di quante ore al giorno ha lavorato dal giorno del terremoto? Non che prima non lavorasse, per carità, dal giorno del terremoto fino ad oggi?
Non lo so, non l'ho fatto questo conto, so che non mi sono fermata mai, quindi prima o poi lo farò.
Senta, ma la foto con Obama dove l'ha messa?
La foto con Obama io non l'ho messa in nessun posto.
Cioè non ce l'ha una foto di quell'incontro? Sì, ce l'avrà.
C'è la mia figlia. Poi i miei amici, per farmi uno scherzo, mi hanno plastificato una pagina di Novella 2000 in cui c'è quella foto e anche quella con Clooney. Siccome sanno che non sono proprio una lettrice assidua di Novella 2000, mi hanno voluto fare questo piccolo dono.
Vabbè che quelle foto sono uscite non solo su Novella 2000, ma anche su altre.
Sono uscite su prime pagine di giornali importanti internazionali, ma anche Novella 2000 non mi ha fatto dispiaciuto.
Senta, che seguito hanno avuto queste cose qui dal punto di vista, come dire, anche della sua notorietà e della sua presenza all'Aquila? Insomma, ogni tanto qualcuno la ferma per dire...
Mi fermano e chiedono di farmi le foto e qualcuno mi chiede anche di farla come Obama, cioè abbassandosi leggermente verso di me.
Senta, Presidente, in tutta onestà, certamente l'attenzione mediatica sull'Abruzzo è importante, no? Io dall'inizio di questa vicenda, che purtroppo questa diatriba mediatica che purtroppo ha magari oscurato, ha fatto passare in secondo piano nell'attenzione dell'opinione pubblica l'avvio di un qualcosa, perché è solamente un avvio la consegna di queste case che è avvenuta oggi. Ecco, ma insomma, io dall'inizio che sostengo che non c'era bisogno di fare una diretta televisiva, di trasformare i palinsesti per qualcosa che dovrebbe essere la normalità, cioè lo Stato che fa il suo dovere. Lei che ne pensa?
Io la penso esattamente così. Penso cioè che questo inizio importante, e oggi ci sono stati momenti anche di vera commozione, e è però il risultato di un lavoro e di una situazione che era doverosamente in campo. Quindi bene che stampa, giornali, radio diano atto e diano conto di questo lavoro, e però mi sembra che esagerare, addirittura andare insomma a cambiare palinsesti, e sostituire trasmissioni, concentrare su di una tutto il dibattito sul terremoto, ecco, la trovo francamente un'esagerazione, e tutto sommato un errore, una caduta di stile, che mette qualche ombra su un fatto molto bello, che è la consegna delle chiavi alle prime famiglie.
Senta, qualcuno oggi ha scritto che in realtà, ma è vero, insomma, queste case sono state pagate dalla Croce Rossa, e non solo dalla Croce Rossa, perché poi i contributi della Croce Rossa sono venuti da tanti enti, tra l'altro anche dal gruppo del Sole 24 Ore, tanto per precisare, e poi realizzate dalla provincia di Trento, che ha reperito insomma la parte tecnica. E tutto questo significa che Berlusconi non c'entra nulla in queste 94 case, come ha sostenuto qualcuno dell'opposizione? No, perché evidentemente no,
è stata un'esagerazione. Io penso che a volte quando si esagera si produce un danno alla verità. La verità è che naturalmente tutto ciò che avviene in termini di costruzione di qualsiasi cosa che serva per l'emergenza e per la ricostruzione avviene sotto l'egida della Protezione Civile, quindi dello Stato e quindi del governo e degli enti locali.
Certo,
per cui
certo.
Ogni manufatto ha bisogno di autorizzazioni, di lavoro, di interventi di tutte le istituzioni. Naturalmente i fondi, è vero che sono fondi che la Croce Rossa ha raccolto per il tramite di varie fonti, tra cui per l'appunto il Sole 24 Ore, ma anche altre,
sì, certo,
c'è l'intervento di banche, ci sono finanziarie. Comunque la Croce Rossa si è fatta, come dire, capo fila di un coordinamento di raccolta fondi. La provincia di Trento, che è stata veramente straordinaria, dopo aver consegnato già le case a San Demetrio, si è adoperata con una celerità, un'efficienza davvero esemplare per realizzarle e per agevolare il processo di costruzione, anche messo di suo, nel senso che le piastre e parte delle infrastrutture sono state realizzate direttamente dalla provincia di Trento. E però è chiaro che poi ci sono le urbanizzazioni che ha fatto il comune.
No, certo, il coordinamento generale del governo, della Protezione Civile e quant'altro. Senta, però qui noi abbiamo un dubbio da oggi, perché Berlusconi, si sa, spesso esagera, esonda, come si dice. Allora, oggi se ne è uscito con queste parole, gliele faccio ascoltare, perché lei è una delle poche che ci può dire è vero o non è vero che dentro queste case c'è il ben di Dio proclamato dal Presidente del Consiglio.
Presidente, ha visto le case all'interno? Che cosa c'è? Ha
visto? Che cosa c'è? Dotate di tutto, dai bicchieri alle pentole, gli asciugamani, lo shampoo, il sapone, il dentifricio, i beni alimentari di prima necessità, la carne, il frigorifero con tutto il ben di Dio.
Promessa mantenuta, sera, quindi?
Promessa mantenuta, promessa ardita.
Allora, pezzo pane, bicchieri, pentole, asciugamani, dentifricio, carne, ogni ben di Dio. Ora, uno sente una cosa del genere e vuole verificare, ma davvero è così? Lei c'è entrata, veramente ci sono quelle cose o no?
Allora, io sono entrata assieme al Presidente del Consiglio e con il Sindaco dell'Aquila, assieme alla famiglia, naturalmente. E devo testimoniare che in quella casa in cui siamo entrati noi c'era sul tavolo una bottiglia di spumante Marchini, quindi spumante italiano. Poi c'erano dei dolcetti, tra cui il torrone aquilano e gli amaretti sempre aquilani. Nel frigorifero, devo dire la verità, non ho sbirciato. Sul letto c'era un accappatoio e nel bagno c'erano gli asciugamani. Non ho indagato oltre perché mi sembrava rompere una intimità e un inizio di intimità familiare.
Però è prevedibile che i bicchieri, le pentole, il dentifricio non lo so, perché effettivamente il dentifricio magari se lo può pure andare a comprare.
Il dentifricio, dentifricio, testimonio del dentifricio l'ho notato.
Ah, dentifricio c'è, benissimo, sì, fantastico.
Era sul lavandino, i bicchieri c'erano. Però posso dire che una signora di un altro appartamento a cui daranno le chiavi nei prossimi giorni mi ha detto che lei i bicchieri non ce li aveva, quindi non so se li metteranno nei prossimi giorni.
Beh, speriamo, speriamo. Va bene, senta, una piccola cosa però, al di là dello scherzo che ci vuole sempre in questi casi e del gioco che stiamo facendo.
Sono molto belle, ecco, non posso nascondere che sono rimasta contenta per quelle persone.
Ma certo, figuriamoci, ci mancherebbe altro. In 30 secondi mi può dire... mi può fotografare la situazione invece delle altre case in costruzione?
Beh, il 29 settembre bisognerebbe sicuramente entrare nelle case, quelle del progetto Caso, così annunciato, e le case ovvero di Bazzano e Preturo, che sono due insediamenti grandi.
Sì, sì.
Speriamo che la promessa e l'annuncio sia mantenuto, perché ci sono famiglie veramente in agonia da molti mesi. E poi la consegna seguirà un andamento di 2 o 3 mesi.
Sì,
e
sì.
Gli enti locali, la provincia e il comune dell'Aquila in prima fila hanno chiesto altre casette tipo quelle di oggi,
sì,
perché i conti non tornano, quindi le case del progetto case,
sì,
non,
sì,
basteranno. Ormai anche la protezione civile ha ammesso
che ce ne vogliono di più.
Sì.
Bene, Presidente, buona serata. Buona serata. Sì.
No, veramente, non mi va, ho anche un mezzo appuntamento al bar con gli altri, non... Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo, in controluce, voi mi fate, Michele, vieni di là con noi, dai. E io, andate, vi raggiungo dopo. Vengo. Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo, no.
E c'è Bombo, Nanni Moretti, vengo, non vengo, un cult assoluto. Ci ha ispirato questa sera Dario Franceschini, il suo no a Porta la settimana prossima.
Ho comunicato a Vespa che non parteciperò alla puntata di Porta a Porta della prossima settimana. Ho letto che la mia presenza avrebbe in qualche modo bilanciato, rispettando la par condicio, la puntata in prima serata di questa sera, con conseguente stravolgimento dei programmi, la sospensione di Ballarò. Io non voglio in nessun modo essere usato e rendermi complice di questa idea inqualificabile della RAI, che dovrebbe essere un servizio pubblico, di trasformare il dolore in spettacolo.
Questo era Franceschini, adesso i vostri interventi ancora all'800240024. Andiamo a Fiorella, provincia di Venezia.
Sì, Cruciani, buonasera.
Buonasera.
Vorrei anch'io parlare di Porta a Porta. Lei ha ribadito 2 o 3 volte questa sera che Di Pietro è andato 14 volte negli ultimi mesi a Porta, poi Franceschini 2 o 3 volte.
Sì.
Ecco, secondo me, ribadendo queste cose, si sposta un po' la centralità del problema, che secondo, non è questa per me. La cosa importante, cioè, Berlusconi può andare a Porta quando vuole, Franceschini, tutti, cioè non ho nessuna controindicazione per questo. La cosa importante però è che hanno annullato Ballarò. Siccome io sono pago il canone, devo avere la libertà di poter scegliere le trasmissioni che voglio vedere, cioè, e mi tolgono questa libertà, secondo me è qui è su questo che bisogna
ma Fiorella, entrare. Guardi che al di là del canone no, è da ieri, sì, che sosteniamo che questa scelta è un autogol pazzesco, che è un errore e quant'altro. Poi oggi c'è l'aspetto Franceschini e Di Pietro che gridano alla dittatura berlusconiana contro Vespa, e poi sono stati ospiti di Vespa più volte, ma questo è un altro aspetto.
Sì, secondo me però questo è comunque secondario, cioè, perché proprio quello di togliere le trasmissioni, fare praticamente una trasmissione a reti unificate, non avere la libertà di vedere una trasmissione che doveva essere nel palinsesto, questo è anche prima.
Sì, Ballarò ci sarà giovedì,
Però ma non è, infatti non è questo, perché anche quello secondo me che dice Franceschini, poi bilanciamo perché io vengo fra una settimana, non è la stessa cosa.
Ma guardi, su questo mi scusi Fiorella, però su questo credo che Vespa abbia risposto oggi, magari la prima risposta è stata sbagliata, non lo so, ha usato delle frasi che che potevano essere evitate, ma non è che mi metto a seguire poi minuto per minuto quello che accade nei rapporti tra Vespa e Franceschini. E Vespa sostiene che la ripresa autunnale di Porta a Porta è segnata sempre nelle prime due o tre puntate dall'intervento del Presidente del Consiglio, qualunque esso sia, e successivamente naturalmente c'è l'intervento del capo dell'opposizione, per cui non è una cosa per compensare la presenza di Berlusconi questa sera, è la normalità che si invita al Presidente del Consiglio. Poi le due cose hanno coinciso, la stagione di Porta a Porta e la consegna delle case, e successivamente il capo dell'opposizione, per cui mi sembra che non ci siano i termini per una polemica politica, ripeto, sempre mantenendo l'idea che le dicevo prima, cioè che questo ambaradam messo in piedi per la consegna di 94 case sia esagerato.
Anche per me è una cosa fuori, anche quello di dire c'è ogni ben di Dio, cioè è chiaro che se si vuole per riempire una casa, insomma, di un po' di stoviglie, di suppelletri, non è che servano miliardi, cioè insomma questo proprio mi sembra veramente un populismo anche di bassa lega, se posso dire.
Prego, Virella, può dire quello che
poi
vuole.
Posso dire un'ultima cosa?
Sì.
Prima ho sentito anche il notiziario di Radio 24, e anche Radio 24 ha detto è stato spostato Ballarò per fare spazio a Porta a Porta. Mm. Erano su due reti, uno su Rai 1 e uno su Rai 3, perché per fare spazio? Cioè questo... Anche qui un po' di precisione, di dire le cose come stanno.
No, per dare maggiore spazio, è giusto, è corretto, cioè per dare maggiore risalto a Porta a Porta che va in onda su Rai 1.
Ma perché dobbiamo tutti essere costretti a vedere Porta a Porta?
Infatti non c'era mica una, in quella notizia data non c'era mica una approvazione di quello che è stato fatto, semplicemente...
Ma anche dare spazio, perché lo spazio ce l'ha già a tutta la serata, per dire, cioè ha uno spazio di una rete, cioè... quindi può essere frainteso, secondo me, dare spazio. È stato annullato una trasmissione che era però su un'altra rete, che non andava a sovrapporsi, quindi non capisco. Va bene,
grazie, buona serata. Antonio da Napoli.
Buonasera.
Dica.
Io volevo intervenire sul paradosso italiano su questa notizia, perché a parte l'intervento precedente che parlava di populismo, onestamente, se populismo significa che il nostro Presidente del Consiglio sta vicino alla gente, allora io sono un populista convinto. Ma il paradosso più alto è che per la prima volta in Italia, su un evento che è il terremoto, e ce ne sono stati tanti in Italia di questi eventi, per la prima volta un governo è stato rapido, si è impegnato molto su questa cosa e sta facendo delle cose velocissime che prima non accadevano, avevano degli iter molto lenti, e ancora oggi, io che vivo a Napoli, ancora oggi vi dico che qui ci sono i containers, che ancora oggi ci sono problemi in Sicilia. Quindi,
sì, qualcuno sostiene che per esempio la consegna delle prime case, poi le cose sono andate diversamente nel proseguo della vicenda, fu più rapida addirittura in Irpinia, la consegna di alcuni chalet, di alcune abitazioni. Poi naturalmente sul terremoto in Irpinia subentrarono altre vicende assolutamente negative, però non è che si può valutare l'intervento sul terremoto solamente a partire dalla consegna delle prime case, no?
Assolutamente no, però io sui fatti posso dire che il nostro presidente di tutti gli italiani del Consiglio è una persona che fino ad oggi ha dimostrato che quando ci mette la faccia riesce a portare a termine quello che dice, quindi è la prima volta che abbiamo un presidente che fa i fatti. Prima c'erano congressi per delle cose di questo genere, quindi non vedo perché oggi dobbiamo parlare di palinsesti invece di sottolineare che c'è un governo che finalmente fa, che finalmente è concreto.
Guardi Antonio, non mi sembra che la informazione su questo sia difettosa, sul fatto che ci sia un Presidente del Consiglio che consegna le case, mi sembra che venga detto in tutti i modi possibili e immaginabili. Ma la polemica politica, sa Antonio, purtroppo la polemica politica scaturisce da errori, e secondo me è stato un clamoroso errore quello di aver insistito da parte della direzione generale RAI, qualcuno dice con la manina di Berlusconi, sul cambiamento dei programmi. Perché
penso più con la manina di Santoro, perché inaugurare la sua puntata con uno share molto alto su Porta a Porta sarebbe stato...
Ma Santoro è in programma la settimana prossima, dunque non c'entra niente. Lei intende Ballarò forse.
Sì,
Floris, dunque, non Santoro.
Sì, mi scusi.
Guardi, adesso voglio dire, tutto è possibile, anche un gioco delle parti di questo tipo, anche il fatto che il Floris dica di essere scontento, invece poi anche lui.
Corretto, ma fondamentalmente lo vedo corretto come
ma scelta. Io invece non lo trovo tanto corretto, e comunque in ogni caso ha innescato una polemica politica di cui se non si sentiva il bisogno, al di là del fatto che sia stata innescata da qualcuno e che ci siano sempre politiche e sempre polemiche sulla RAI. Però insomma, mi sembra evidente che non si sentiva il bisogno di questa polemica che ha coperto in parte l'evento. La ringrazio, Antonio.
Posizione che dicesse, ok, è stato fatto bene fino adesso che sono partite le prime case, però continuiamo così, continuiamo su questa strada. No, si è parlato solo di palinsesti, di regime, di pubblicità, e basta.
Grazie Antonio, buona serata. Clementina ci chiama da Bologna, buonasera.
Buonasera Cruciani, volevo dirle una cosa subito, che il dentifricio, il sapone, il phon, la carta igienica ci stavano pure in tendopoli fino a 15 giorni fa.
Beh, ci mancherebbe
altro. Poi li hanno tolti perché adesso le tendopoli si devono smantellare. L'ascoltatore di prima non si è mosso da Napoli, io ci sono stata in tendopoli perché sono un volontario, sono un volontariato un po' speciale, comunque sono un volontario dell'unità di crisi veterinaria e sono stata 3 volte all'Aquila.
Sì.
Stefania Pezzopane ha già un po' sbugiardato il discorso del Presidente del Consiglio e ha anticipato un po' quello che volevo
dire. Su che cosa ha sbugiardato? Non mi sembra che abbia sbugiardato.
Insomma, questo ha cominciato a dire che ci stava tutto ogni ben di Dio, la carne eccetera, poi c'è stata la bottiglia di spumante e i tarallucci che si era portata la signora. Ma tutto questo, il solito discorso, la solita berlusconata pro domo sua, e speculare ancora una volta su questa gente, perché bisogna esserci stati, bisogna aver parlato con la gente è stremata, la gente non ne può più.
Clementina, è normale che la gente sia stremata e non ne possa più, ma non è mica colpa di Berlusconi però che la gente è stremata.
Ma è colpa di, non certamente di chi ha gestito l'emergenza, perché tutto il discorso dell'emergenza è una cosa straordinaria.
Sì, d'accordo, siamo d'accordo, però Clementina, il fatto che la gente sia stremata, che non ne possa più, mi sembra la normalità dopo un terremoto, non è colpa di Berlusconi, o sbaglio?
Ma la gente non sa dove dovrà andare, come potrà andare. Le faccio un esempio, San Gregorio, io sono stata al campo di San Gregorio,
sì.
A San Gregorio entro la fine del mese devono smantellare il campo perché sta sul campo sportivo,
sì.
E non possono compromettere la stagione sportiva, quindi entro la fine del mese ce ne devono andare. La gente di San Gregorio, di cui nessuno parla perché si parla sempre di Onna, ma Sant'Angelo, Fossa, San Gregorio, questi non li nomina nessuno, no, ma anche lì c'è morta gente e tutto quanto. La gente non sa dove dovrà andare, sono anziani, sono persone non abituate ad andare in giro per il mondo, li mandano dove? A Roccaraso in una caserma. Lei mi dice, mi è stato un signore anziano che mi ha detto, signor, se ne sparano mi fanno meglio.
No, ma Clementina, che ci siano delle situazioni difficili, delle situazioni meno,
ma le situazioni
anche,
sono
meno anche meno monitorate di altre.
Non però si può far belli con 40 case regalate da altri, perché anch'io sono capace di farmi bella con i soldi degli altri.
Guardi Clementina, è dall'inizio di questa vicenda che io sostengo che non c'era bisogno di una diretta televisiva o di esaltare la consegna di 49 di 94 case, per cui con me da questo punto di vista sfondo una porta aperta, però non dobbiamo nemmeno pensare che la politica non sia fatta di queste cose. Non dobbiamo nemmeno pensare che la politica non funzioni così. Insomma, siamo uomini di mondo, lo sappiamo come funzionano queste cose. È evidente che si spera che la trasmissione di questa sera, per fare un esempio, racconti anche quello che lei adesso ci sta dicendo, cioè non racconti solamente il momento della consegna delle case, ma anche tutti i problemi che restano aperti. Eccoci qua, alle 20.48 con Clementina da Bologna e altri ascoltatori. Clementina è stata più volte in Abruzzo da volontaria, però facciamo ascoltare i titoli del TG2 prima.
Berlusconi a Onna per la consegna delle prime case ai terremotati. Abbiamo mantenuto la promessa, dice il Presidente del Consiglio. Ora guardare avanti con serenità. 50 deputati ex AN scrivono a Berlusconi un patto di consultazione con Fini per evitare il cortocircuito del PDL e il presidente della Camera querela Feltri. Influenza A, vaccino anche per donne in gravidanza e bambini, via libera del Consiglio Superiore della Sanità, altri 2 casi gravi a Roma e a Mantova. Il Tribunale di Verona ha condannato per complessivi 50 anni i 4 naziskin che nel 2008 pestarono a morte Nicola Tommasoli. Il giovane aveva rifiutato di dare loro una sigaretta. Il nome nome di un locale di lap dance come sponsor su magliette e borsoni degli allievi di una squadra di calcio nel Trevigiano. Sono in sorti i genitori dei ragazzi, ma i dirigenti della società dicono nulla di scandaloso.
Allora Clementina, quelle realizzate ad Onna sono case assolutamente definitive, questo ha detto per esempio Bertolaso.
Sopra c'è scritto, perché lo stesso villaggio lo stanno finendo a Villa Sant'Angelo. A Villa Sant'Angelo hanno fatto pure i giochi per i bambini, gli scivoli, le altalene, ma sopra ci sono dei bellissimi cartelli con scritto dono della protezione della regione Trentino.
Sì.
Quelli che li montavano, io stavo al campo di Villa Sant'Angelo, quelli che le montavano ci avevano la maglietta con scritto sopra Protezione Civile Trentino.
Sì.
Allora, sono state comprate coi soldi delle donazioni, anche con il Sole 24 ore, ho sentito prima.
Sì.
Allora, il Presidente del Consiglio doveva chiamare perlomeno il Presidente della provincia di Trento.
Ma non lo so, si saranno sentiti, Clementina, però voglio dire, tutto questo avviene col coordinamento del governo. Cioè, non è che i soldi naturalmente sono sia governativi, in questo caso Croce Rossa con vari contributi, c'è la provincia di Trento che ha realizzato queste case, ma il contorno è realizzato da qualcuno, non è che la provincia di Trento interviene così da sola, perché c'è un coordinamento generale.
Ma voglio dire, scusi Cruciani, Berlusconi, e questo è innegabile, ha gestito questo terremoto fregandosene di tutto quello che c'era dietro, perché dietro ognuno c'è un dramma, se l'ha gestito come un suo grande sport.
No, però mi scusi Clementina, però come si fa a sostenere una cosa di questo tipo? Che la politica, ripeto, che la politica faccia il suo mestiere anche in questi casi. Esatto. Allora, ma come fa lei a sostenere che Berlusconi se n'è fregato del dramma delle singole persone? Questa è un'affermazione che non ha senso.
Lui, dal suo punto di vista, fa bene a gestire il tutto come se fosse un suo spot elettorale.
No, ma lei dice anche un'altra cosa, non solo lei sostiene che lo gestisce come uno spot elettorale, e va bene, ma lei dice anche se ne frega della sorte delle singole persone.
Ma secondo me non gliene frega assolutamente
niente. Ho capito, ma questa è una cosa così, buttata lì, cioè...
Con questo non dico che lui dica chi se ne frega, voglio dire...
Lei quello ha detto.
Sì, non gliene frega niente. Lui ha gestito il tutto come un suo spot elettorale.
Vabbè.
Fin dal primo momento, con l'elmetto, andando a controllare il lavoro, aprendo le finestre per guardare lo spessore delle cose. Ma è questo che deve fare un Presidente del Consiglio? Ma guardiamo il problema vero, a fondo. Guardiamo i rilievi geologici che non sono stati fatti. Guardiamo tutto quello che c'è dietro.
Ma i rilievi geologici
tutto
quando non sono stati fatti? Mi scusi,
quello che non è stato fatto.
Ma quando? Prima. Ho capito, ma prima questo qua, non è che...
Prima, d'accordo, ma le responsabilità esistono.
Ho capito, mica sarà di Berlusconi la responsabilità.
Del fatto che dell'ospedale, della casa dello studente.
Ma quello è giusto che se ne parli, per carità, però Clementina, la ringrazio.
Tutto silenzio.
No, ma non è vero che tutto sotto silenzio, magari non ce se ne occupa più nel modo in cui ce ne siamo occupati.
Io le faccio un esempio che non c'entra niente, ma che è di una banalità sconvolgente. Stasera reti unificate, quanto ho capito, no? Per cui mi metterò su un DVD. Io ho un ricordo di questo.
Non è reti unificate, reti unificate è un'altra cosa.
Avevo sentito reti unificate.
Reti unificate per adesso c'è solo il messaggio del Presidente della Repubblica di fine anno.
No, avevo sentito dire che stava reti unificate, per cui cioè, non mi importa niente, perché non guarderò Porta a Porta, non guarderò Berlusconi, me ne guarderò bene di guardare. Però che la smettano di utilizzare il terremoto dell'Abruzzo pro domo sua. Perché credo che ormai non ci crede più nessuno. E sa cosa c'è soprattutto? Che non ci crede più nessuno in Abruzzo. Questa è la tragedia. Non ci crede più nessuno.
Vabbè, certo, e poi come si fa a verificare?
Cruciani, applaudivano anche Bocassa per un pezzo di pane.
Va bene, con questo paragone tra Bocassa e Berlusconi che ci mancava. La ringrazio, buona serata. Gianluca d'Arezzo, dobbiamo essere più veloci? Allora Gianluca, dica.
Buonasera, io volevo semplicemente portare una testimonianza, sono una parte in causa, sono un responsabile di una delle aziende, la del Tongo, che ha vinto l'appalto per diciamo la fornitura di tutto quello che è la parte degli arredi interni del progetto case di L'Aquila. Sì. E la mia testimonianza
non ci faccia pubblicità però Gianluca, eh?
No, va bene. Era solo per testimoniare, perché ho sentito tante cose, essendo sul campo. Io posso confermare come le famiglie, secondo me, che saranno ospitate all'interno degli appartamenti di questo progetto case, troveranno una dotazione che è veramente completa. è che veramente di un livello qualitativo medio-alto con cui le nostre aziende competono tutti i giorni sul mercato. I tempi di consegna saranno assolutamente rispettati, c'è un impegno da parte della Protezione Civile, da parte delle nostre aziende che sono coinvolte, che faranno sì che questi tempi siano rispettati come sono rispettate le consegne in una trattativa tra privati. E quindi c'è.
E questo secondo lei, sia il livello, diciamo, di comfort, sia il livello all'interno delle case, sia i tempi di consegna, è qualcosa di rivoluzionario rispetto ad altre esperienze, così?
Beh, guardi, sicuramente, perché io ho trovato una richiesta di qualità che trovo nel mercato normale, in un mercato, ripeto, medio alto, non. E quindi l'ultimo parere, che poi è il vero argomento, forse questa trasmissione, non capisco perché per una volta noi italiani, che abbiamo dimostrato come il nostro Stato possa e può funzionare bene, non debbano farsene vanto. Queste trasmissioni vengono viste in tutto il mondo, ma ogni tanto, insomma, vantiamoci di ciò che sappiamo fare bene, piuttosto che creare delle polemiche che forse alla fine dei conti, mi viene da pensare, sono fatte per distrarre dal risultato finale.
Va bene Gianluca, la ringrazio. Abbiamo chiuso per questa sera. Mario, provincia di Salerno, Matteo da Milano, Paolo da Padova, Alessandra dalla provincia dell'Aquila. Era interessante sentire Alessandra dalla provincia dell'Aquila, come tutti gli altri, ma ci sentiamo domani sicuramente, 18:30 La Zanzara. Ciao.
La Zanzara.